stagione 2022-2023 si avvia a grandi passi verso un mese di maggio davvero incandescente, con verdetti, finali e grandi momenti di calcio. Il Napoli ha espugnato l'Allianz Stadium, ma al di là degli episodi, quel che dovrebbe preoccupare maggiormente i bianconeri è la reale dimensione di una squadra che perde tre volte di fila in campionato, come non le accadeva dal 2009-2010. Rafael Leão ha toccato quota 12 gol stagionali, realizzando il suo record personale in carriera, che chiaramente potrà migliorare da qui in avanti, e diventa il secondo portoghese a riuscire a fare più di 10 gol in due stagioni consecutive, dopo che Cristiano Ronaldo ci è riuscito in tre stagioni consecutive. Raspadori manda un segnale a Roberto Mancini per le finali di Nations League di giugno. Ci sarà pure lui e sarà carichissimo dopo il titolo che sta per andare ad aggiudicarsi con il suo Napoli. E in settimana naturalmente ci saranno le semifinali di Coppa Italia, che possono valere una stagione con o senza titoli per le protagoniste. E come noto ci sarà Romelu Lukaku, graziato dal presidente FIGC Gabriele Gravina, che contro l'Empoli è tornato al gol su azione in Serie A dopo 253 giorni. L'ultimo lo segnò il 13 agosto scorso contro il Lecce. Questo è Io li ho visti così, io sono Giovanni Armanini. Buona settimana a tutti, andiamo. Buongiorno, ben ritrovati e ancora buona settimana a tutti. Su tante piattaforme, questo podcast settimanale di recap della settimana e del fine settimana calcistico ritorna, mi raccomando, campanellina per rimanere sempre aggiornati e per vedere ogni volta che l'aggiornamento il lunedì arriva ed esce. Per appunto discutere e commentare, mi raccomando, nelle piattaforme che lo permettono, tutti i temi della settimana. Iniziamo naturalmente dalla Serie A, perché la Juventus ha perso in casa contro il Napoli, un Napoli premiato dal gol di Raspadori al 93esimo, e come faccio spesso lascio parlare gli expected goals, i gol attesi, i gol che sarebbe stato lecito aspettarsi da questa partita in base alle occasioni create. 0.28 per la Juventus, 1.73 per il Napoli. Al di là degli episodi arbitrali che le hanno detto male, tutta la società bianconera oggi, secondo me, dovrebbe riflettere sulla mentalità attuale del club. Non perdeva tre partite, come detto, dal 2009-2010, tre partite di fila in Serie A. Ma quel che è peggio, nelle dichiarazioni e nell'approccio ad una stagione pesantemente segnata dalle vicende giudiziarie, è che la Juve sembra accontentarsi. E, come detto, nel 2009-2010 ci fu questa stagione un po' travagliata e fu anche la stagione in cui per l'ultima volta perse entrambe le partite di campionato contro il Napoli, cosa che in precedenza le era accaduta solo nell'86-87 e nel 57-58. È riaccaduto all'Allianz Stadium domenica sera. Sembra quasi normale che la squadra debba calarsi in questa mentalità operaia, giocando di rincorsa, concedendo all'avversario. Guardiamo la distribuzione dei tiri totali nella partita. È vero che il Napoli chiude il primo tempo senza tirare nello specchio, ma andiamo a vedere nel complesso le conclusioni. 17-7 per il Napoli, con la Juve che ci prova due volte con Milik Locatelli, una con Di Maria, Rugani e Cuadrado, a fronte di un Napoli che è strutturato, ha gerarchie e ruoli ben chiari e porta al tiro ben 11 volte i suoi tre giocatori del tridente, 4 volte Kvaratskhelia, 6 volte Osimhen, una volta Lozano. Ecco, il tridente pesa e si fa sentire. Ci sono anche le due volte naturalmente di Ndombele, che secondo me ha giocato una signora partita. Da una parte hai l'idea di struttura, ruoli, consegne, dall'altra purtroppo no, e questa cosa lo dico e lo ripeto ogni volta, torna ogni volta che si alza l'asticella. La Juve ha sprecato in questi anni un sacco di risorse, ma non si può dimenticare che, con merito della proprietà che garantisce questo tipo di apporto, ha sprecato soprattutto 700 milioni di capitalizzazioni. Il tutto per arrivare a questo punto con un qualcosa che va oltre i valori tecnici, a mio modo di vedere. La cultura dell'alibi. La stessa che il Napoli dominante di questa stagione mostra quando gli serve, ad esempio nella sconfitta in Champions contro il Milan. Ma una cultura dell'alibi che ha fatto breccia in un ambiente come quello bianconero che oggi non può rivendicare alcuna diversità rispetto agli altri. E questo, secondo me, è quel che fa peggio all'ambiente bianconero e alla Juventus. E non parlo solo dell'allenatore, un problema sicuramente a questo punto della stagione, anche se c'è un leggero miglioramento su quella scorsa. Vi è un tema societario, perché ad oggi il club rimane un cantiere aperto, ma non si intravedono i segni di una restaurazione, soprattutto psicologica, di atteggiamento, di approccio, di ciò che è stato. E quando le performance mancano, allora anche gli aspetti psicologici vengono a pesare e a contare. È un Napoli che vincerà meritatamente, ci sarà una grande bagarre, una grande lotta Champions League, come ho già fatto notare nella newsletter, ve la ricordo, futbolitics.substack.com di sabato. La FIGC disegnerà poi alla fine a tavolino e deciderà a tavolino chi andrà in Champions League l'anno prossimo. Questa è la situazione attuale della Serie A, ma davvero, Juventus che deve fare una riflessione in attesa di capire poi cosa succederà alle altre. Rallenta la Lazio, Milan e Inter tornano in carreggiata. Davvero, un mese di maggio incandescente quello che ci aspetta. Andiamo anche sui campionati esteri, perché è bene, secondo me, dare una lettura di quello che è il momento in Bundesliga. Il Borussia Dortmund approfitta del passo falso del Bayern Monaco sul campo del Mainz e balza al comando. Per Bo Svensson, tecnico del Mainz, si tratta della terza vittoria contro i bavaresi in casa. Sapete che spesso torno su questi corsi e ricorsi. Ma ci sono alcuni dati che ci devono permettere di capire il momento dei bavaresi, che fanno 59 punti. Il livello più basso dal 2010-11 ad oggi per la squadra bavarese. In 7 dei 10 campionati vinti consecutivamente dal Bayern, la seconda squadra in classifica sarebbe stata oggi prima, avendo conquistato almeno 60 punti. E quindi questo Bayern a 59 ci dice chiaramente di un arretramento complessivo dell'indice di performance. Il BVB, peraltro, viene premiato per la costanza, perché in 6 di quei 10 campionati vinti dal Bayern era il Borussia Dortmund ad essere secondo. Ci sono segnali di fine ciclo, di un fine ciclo secondo me soprattutto atletico. C'è la polemica in questi giorni contro gli allenamenti di Nagelsmann che sarebbero stati troppo pesanti, eccetera. Secondo me bisognerebbe ampliare molto il discorso anche su quello che è lo spogliatoio del Bayern Monaco, che impone spesso scelte alla società, ma che quando lo fa a fronte di una squadra che performa ha delle ragioni. Quando lo fa a fronte di un gruppo che sembra, secondo me, fare passi indietro, beh, cambia un po' la situazione. Segnali di fine ciclo di una squadra che peraltro con Tuchel perde la terza partita, esattamente come 3 sono state le partite perse da Julian Nagelsmann in tutto il resto della stagione, partite competitive in assoluto. BVB che chiaramente ci sta mettendo del suo, avendo vinto la nona partita interna consecutiva, cosa che non gli era mai capitata nella sua storia. Insomma, un BVB che può andare a chiudere il campionato vincendo, un BVB che forse deve ulteriormente alzare l'asticella e un Bayern di Monaco che stiamo a vedere dove potrà arrivare. Gran finale anche in Premier League. Manchester City e Manchester United si sfideranno a Wembley in finale di FA Cup il 3 giugno prossimo, prima volta del derby di Manchester in finale di FA Cup. Il City diventa la prima squadra negli ultimi 57 anni ad arrivarci a questa finale senza subire nemmeno un gol. Nel 65-66 ce l'aveva fatta l'Everton. E Mahrez, con la sua tripletta contro lo Sheffield United, diventa il primo giocatore a segnare una tripletta nella semifinale giocata a Wembley del torneo. Per lui 11 gol totali quest'anno nella competizione. Per il Manchester United sarà la 21esima finale, così come è stato per l'Arsenal, con Erik ten Hag che proverà a diventare il primo tecnico dei Red Devils a vincere il trofeo alla sua prima stagione sulla panchina rossonera, dopo aver già vinto la Coppa di Lega. In bocca al lupo invece a Roberto De Zerbi, che cede purtroppo solo ai rigori contro il Manchester United, ma che ora avrà il grande banco di prova della sua stagione. Ha 9 partite di Premier League col suo Brighton da qui al 28 maggio. Brighton, che è alla rincorsa di un posto europeo, ha 29 partite giocate, ben 3 in meno ad esempio di quelle giocate dal Tottenham, con solo 4 punti in meno però del Tottenham. E quindi insomma vediamo dove poi si andrà a collocare il Brighton, perché adesso, dopo un anno di complimenti, bisognerà vedere davvero i risultati, i punti pesanti fatti dal Brighton. Ovviamente non è facile, non sarà facile, ma questo è quello che ci si attende dal gruppo di De Zerbi. E mercoledì si va verso Man City-Arsenal. Partita che vale molto, anche perché i Gunners hanno pareggiato 3-3 con il Southampton e sono al terzo pari di fila. E soprattutto hanno subito ben 7 gol in queste gare. Non un buon viatico con un Manchester City che segna sempre, che ha una continuità in questo senso davvero impressionante. City, che ora è a meno 5 con 2 gare in meno, potenzialmente anche lo scontro diretto non è gara da vincere obbligatoriamente, perché subito dopo il City avrà Fulham, West Ham e Leeds, mentre l'Arsenal avrà Chelsea, Newcastle e Brighton. Decisamente due calendari diversi, molto più difficile quello dei Gunners. E lì, quando si arriverà sostanzialmente alla parità di partite giocate, bisognerà fare i conti con quello che è il Manchester City e quello che è l'Arsenal di questa stagione. Ma la giornata, non possiamo dimenticarlo, è stata soprattutto quella del tracollo del Tottenham, che prende un 6-1 senza appello dal Newcastle United e vede allontanarsi la Champions League della prossima stagione. 6 punti di distacco dallo stesso Newcastle e dal Manchester United. Ha giocato una partita in più del Newcastle e 2 in più del Manchester United. Il Tottenham Hotspur, insomma, sembra molto lontana la qualificazione oggi alla Champions League. Mancano praticamente 6 partite per il Tottenham, davvero difficile recuperare tutti questi punti. Gli Spurs, breve inciso, stanno pagando un quadriennio di scelte sbagliate, sbagliatissime, dall'addio di Mauricio Pochettino in poi. Io, sapete, non amo particolarmente Pochettino, ma è chiaro che con Pochettino il Tottenham si era riposizionato su un livello molto più alto di quello delle stagioni precedenti e aveva ottenuto una certa continuità tecnica, che è sempre un valore, non possiamo dimenticarlo. Il club non può dimenticare del resto dove era prima dell'arrivo di Pochettino, con esoneri annuali, risultati mediocri e una lontananza dalle migliori posizioni che sembrava quasi conclamata. Nell'ultimo quadriennio sembra invece essere tornato in quel loop, in quel giorno della marmotta che continua a ripetersi. Non posso non citare l'addio a Mourinho una settimana prima di una finale di Coppa di Lega. Sembrava una scelta per pura ripicca nei confronti del portoghese. E l'amore mai sbocciato con Antonio Conte, un manuale insomma di come non si gestisce un club che peraltro è in vendita ma non sta ricevendo alcuna richiesta, club che ha un fortissimo, altissimo debito dovuto alla costruzione del suo stadio. Andiamo invece in Spagna per confermare la continuità del Barcellona, che innanzitutto mantiene l'imbattibilità, 16 partite consecutive casalinghe contro Diego Simeone. La squadra ha fatto ben 76 punti in campionato ed è la miglior performance stagionale, con una media punti anche superiore di 1,0 naturalmente ai 78 punti in 31 partite del Napoli. Decima vittoria per 1-0, un record storico di vittorie di misura che adesso è alla portata. Ci sono state 3 squadre che hanno ottenuto 11 vittorie per 1-0 in una stagione. Il Barcellona può arrivarci e sono, come ho già detto nelle settimane passate, queste segni della ripartenza, segni della ricostruzione. E ovviamente contano poi gli 11 punti di vantaggio sul Real Madrid. In Ligue 1 segnaliamo invece il Marsiglia di Tudor, che continua a regalarsi gioie e ha vinto per la seconda volta nella sua storia, la prima nel 2007-2008, entrambe le gare di campionato con il Lione. Ci avviamo verso la fine un po' in tutti i campionati e allora una piccola carrellata anche su due campionati sempre molto interessanti per i valori e per i talenti che esprimono. In Olanda il Feyenoord è sempre più vicino al titolo, lo fa grazie soprattutto a un risultato indiretto, il 3-0 del PSV Eindhoven contro l'Ajax, che rischia ora di restare fuori dalla Champions League. In una stagione in cui i lancieri non hanno vinto nessuna delle gare contro PSV e Feyenoord, come non accadeva dal 2005-2006. In Belgio invece saranno Genk, Union Saint-Gilloise, Royal Antwerp e Club Brugge a giocarsi il titolo nei play-off finali. Resta fuori invece anche dai play-off per l'Europa League l'Anderlecht, battuto 3-2 dal Mechelen nell'ultima giornata, e play-off per l'Europa League che vedranno quindi protagonisti Gent, Standard Liegi, Westerlo e Cercle Brugge. Non è ancora tutto per questa settimana, perché voglio chiudere con la segnalazione del sorteggio avvenuto per il Mondiale Under 20, che come forse sapete si giocherà in Argentina, inizialmente previsto in Indonesia, è stato spostato in Argentina per le proteste anti-israeliane nel paese indonesiano. L'Italia di Carmine Nunziata, che è arrivata quarta nell'edizione del 2019, è stata sorteggiata in un girone non certo facile. Gli azzurri giocheranno a Mendoza il 21, 24 e 27 maggio rispettivamente contro Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Un percorso in discesa, ma un percorso molto interessante. Alla cerimonia di sorteggio hanno preso parte due ex juventini, Juan Pablo Sorin e David Trezeguet. Il torneo avrà 24 partecipanti, che a mio modo di vedere è il miglior numero per questo tipo di competizioni, perché vengono mischiati i valori e soprattutto ci sono prove d'appello, perché appunto si può andare agli ottavi di finale anche con il terzo posto, sono 4 le terze ripescate su 6 totali. Sarà un torneo davvero interessante, basta dire che l'ultimo top scorer è stato Erling Haaland, 9 reti con la sua Norvegia nel 2019, in precedenza Riccardo Orsolini con 5 reti quando arrivammo terzi nel 2015, mentre Paul Pogba fu il miglior giocatore del torneo quando la Francia lo vinse nel 2013 in Turchia. Ci sarà davvero da divertirsi e ci sarà ancora tanto da dire e da raccontare su questa bellissima stagione di calcio. Noi ci sentiamo la prossima volta, io li ho visti così, grazie, a presto.